sai, volevamo iniziare con qualcosa di particolare, come particolare il pezzo che avete appena ascoltato, Blackmore's Night, e naturalmente è un pezzo che ha scelto il nostro Marco Mollichella per quello che riguarda la rubrica di Celtic Tales. Naturalmente ogni settimana, insomma, c'è un pezzo nuovo che ha abbinato a quello che è il personaggio, la musica del personaggio che porta. E quindi ecco, perciò, pezzo, ci piaceva di iniziare così, insomma, dai.
Pezzo non più azzeccato di questo, che ottimo, il nostro ottimo. Marco comunque ogni volta ci stupisce sempre con
ferratissimo, devo dire. Che ne pensi? C'è quella base tech, c'è quella puntina, no?
Beh, diciamo che sicuramente...
Senti
una...
che bella voce radiofonica.
Sì, sì, è vero, bassa.
Una puntina, cioè... Una diciamo puntina, c'è. Sono sempre un po' più sperimentale io, ma... Ci però, può andare, ci può andare, dai.
Ottimo, ottimo. Quindi messaggio riuscito e operazione riuscita. Marco Mollichella, Celtic Tales. Vi invito a mettere il mi piace alla pagina appunto di Celtic Tales, dove non si tratta solo musica celtica, perché ci hanno chiesto, si tratta un po' di tutta la musica, insomma, da terre lontane, musica anche un po' ricercata, un po' come fai te per quello che riguarda...
Certo.
È di nicchia, no? A volte, beh, magari. È un po' un qualcosa di particolare. Poi ci ascolteremo un pezzo che ho scelto io, naturalmente un pezzo, come posso dire, più tranquillo, dai, più particolare, perché è un pezzo che ci ricorda insomma quello che sono, non so, le cose un po' più spiritose anche.
Assolutamente, poi permettetemi di dire che questa sera comunque ci saranno tante tante sorprese da parte del nostro ospite, da parte anche nostra. E sarà un mercoledì particolare, un mercoledì un pochino insolito, un pochino diverso dal solito, anche perché la musica verrà suonata dal vivo, cosa che era parecchio che non succedeva qui a Universo Parallelo. Comunque, ecco, addirittura mi pare, Alex, correggimi se non sbaglio, quest'anno è la prima volta che succede, questa stagione 7.0 e
8.0
e 8.0.1
e
è
questo
la prima
caso
volta.
punto 2
perché ecco la puntata numero 2 punto.
Vabbè, ti do il ben arrivato ufficiale, benvenuto a Universo Parallelo Lorenzo. Hai un nome d'arte o qualcosa?
No, Lorenzo Giometti, anche perché sono un semplice collezionista io, quindi...
Beh, no, io so che so neanche,
sì,
adesso non fare che...
Poco, dai.
No, vabbè,
comunque...
Ce saggi.
Sì. Appunto, avremo modo di sperimentare.
Di testarlo. Dovete sapere che ci saranno delle chicche questa sera, insomma, belle chicche, devo dire.
Delle cose molto particolari e mi piace sempre ricordare solamente in vinile. In vinile,
sottolineiamo il vinile
che non è quello che è cicciolina, ma è quello che è piatto rotondo che si suona,
esatto.
Insomma, quello è un altro tipo di suono.
Sì.
Vabbè, e
un
poi
saluto a tutti comunque.
È ben arrivato.
Sì.
Io direi, intanto, Alex, che facciamo? Vogliamo mandare?
Poi dimmi se ti piace la nostra sigla. Sigla ci può stare, no?
Sì,
è tranquilla, insomma.
Sì, sì, sì.
È un po' tipo la strana coppia, quei due, no?
Ecco, sti due.
Tutto è forte. Basta, finita.
Va bene.
Questa era la sigla, insomma. So che non si mixa così. Anche no. Da cellulare viene male, te lo dico.
Certe cose vanno ascoltate e non mixate.
Ecco. Esattamente. Ma azzerato. Allora, parliamo un attimo di te e della musica, no?
Sì.
Come nasce questa passione? E quando, soprattutto?
Allora, la passione nasce, diciamo, con l'ascolto delle cassette, le famose cassettine che buttavano fuori DJ durante le serate.
Sì, che poi andavi a rompere le balle, dicevi mi fai la cassettina per la serata.
Era il momento buono che,
non te la facevano.
Che non te la facevano.
No, comunque sotto c'era un giro veramente, un'associazione delinquer con le cassettine di tutto di più.
Erano bei tempi perché si spacciavano le cassettine.
Assolutamente.
Mamma mia.
Frutta, verdura, c'era di tutto.
Sì. E praticamente dalle cassette ho iniziato a cercare, capire, informarmi, diciamo, sulle varie tracce che componevano
queste cassette.
Tutte rigorosamente di musica elettronica, progressive, techno, trance, con l'house non sono stato mai molto amico, quindi. E di locali, diciamo, famosi e anche non, perché, però solo ed esclusivamente di musica elettronica.
Io credo che a Perugia comunque ci abbiamo avuto una gran fortuna, nel senso che di locali che mettevano questo genere di musica ce n'avevamo, erano di qualità.
Beh,
con
c'era
gente che mixava di qualità, insomma, i DJ anche erano importanti.
Beh,
pochi ma buoni, direi io.
Diciamo che c'è stato un periodo, tanto inutile non dirlo, del Razzon, che sicuramente
sì, ha dato una bella impronta.
Avanti anni luce rispetto a tante altre realtà, il MoMA anche.
Certo.
Tanto per fare dei nomi,
viene il magone.
Sì, va bello sentirlo chiamare MoMA, perché comunque
è vero.
Comunque in periodo anche Carisca
sì,
ha dato il fatto suo.
Ci ha messo del suo, insomma.
Ci ha messo molto del suo, perché begli ospiti. Però ragione.
È stato comunque sempre quello un po' più particolare.
Beh,
no, fra virgolette.
Trasgressivo
è più elegante.
Ma
dai.
non solo qua a Perugia, perché c'erano tanti altri locali. Anche locali dove non sono mai andato, però restano nel mito. Sono entrati nel mito, tipo l'Imperiale.
Ma certo.
Tipo l'Insomnia che ho vissuto, però è entrata nel mito.
Bellissimo.
Il Cocorico. Cellophane, il Palladium Club Industriale a Roma,
l'altro mondo studio,
commercialotto, diciamo, per me. L'Ecu
era quello che
apposta,
il Cyborg Attiliano,
c'era di tutto.
Però diciamo per quello che
Peter Pan più particolare.
Beh sì, la mia musica però, diciamo,
locale per eccellenza, diciamo,
per me è stato il Razzon. Dopo c'è stato l'Imperiale, ripeto,
ma comunque non solo
l'Ashram a Firenze,
non solo perché siamo a Perugia, perché comunque tantissima gente veniva da altre parti d'Italia, perché comunque il Razzon è stata una colonna portante della musica techno, della musica progressive per
house.
Tanti anni ha portato avanti
soprattutto house, però in certi periodi sicuramente
parliamo un attimo di house. So che c'è sempre sempre questa specie di, chiamiamola, diatriba tra la techno e la house, dai. C'è chi magari dice pro techno e va a fare idea all'house e via dicendo. Il tuo rapporto con tutte e due? Techno sfonda una porta aperta.
Ma io, cioè, l'house è bella, non si può dire che non è bella. È bella
sospiro la dice lunga.
È bella ascoltarla, è bella trovare pezzi rari, tipo una trance fusion che è un'etichetta vecchissima, oppure una new groove, Trax Records, ma ecco, parliamo di etichette primi anni 90 che hanno fatto veramente veramente la storia dell'house.
Sì, un piccolo periodo, però intenso, devo dire, come periodo.
Beh, diciamo
sì, molto lungo anche come periodo.
Fine
però.
Anni 80, primi anni 90 sicuramente hanno avuto la predominanza per questo genere musicale. A seguire è venuta la progressive con tutto quello che c'è stato. La techno addirittura è venuta anche prima dell'house, se vogliamo parlarne.
Ragazzi, siete fottuti. Quelli dell'house.
No, scherzo, no, naturalmente. L'house è una derivazione della disco. Cioè, del funky, diciamo. Anche la techno è l'arrivazione del funky, però ripresa con batterie elettroniche tutto, e quant'è?
Rivisitata.
I Cybotron hanno dettato legge in questo e in... E in Europa sicuramente...
Nomignoli, eh?
Beh, i Cybotron, gli Underground Resistance. E dopo in Europa è venuto Klaus Schulze, sono venuti i Kraftwerk.
Anche loro innovatori, anche sì. Come il video particolare, per esempio, che erano dei robot, no? Ti ricordi quel video?
C'ho anche il disco.
Poi magari ce l'ascoltiamo.
Quello è anni, proprio fine 70, così, se
non
mi sbaglio.
Abbiamo parlato di Fusion, abbiamo parlato di Mix, no? Abbiamo parlato di, diciamo... Non so, anche dischi, no? Perché parliamo di vinile, in sostanza. Qui ne ho uno che non è proprio un vinile, è un qualcosa che hanno fatto in rete, l'ho tirato giù dalla rete, come si dice. È una cosa simpatica, dai, una cosa così anche per ridere, insomma. Parla di una gallina techno. Io te la faccio ascoltare, poi magari dimmi che cosa ne pensi, certo. Che ne dici?
È stato un bel taglio quello alla fine.
Geniale, eh? Quella era una cosa da proprio un classico da DJ, diciamo, sì. Dai, proprio finisce il pezzo e comincia un altro, insomma, tiri giù.
Più che altro il famoso 1200 col tasto stop è stata la soluzione per tanti adesso, DJ che ne erano capaci.
Adesso invece c'è il Pioneer con gli effetti.
Bellissimo. Che però veramente invece... era la soluzione, tanti DJ che non sapevano come chiappare i tempi.
Tu sei di quei DJ che mandano il disco oppure hanno il vizio di toccare appena il disco mentre che continua?
Dillo. Perché c'è un rapporto sessuale, diciamo, col vinile.
Vedi che la pensa come me.
Mi piace spiticchiarci, diciamo.
È giusto, sì, perché quando va il pezzo ti gasi anche, perché comunque certo. Sia quando riascolti certi pezzi che insomma hanno fatto la storia, ma soprattutto a livello personale ti danno quell'emozione, è come lo devi toccare, devi un po' avere un rapporto col disco, no? Certo. Non è così?
Certo.
Benvenuti a Orgasmo in diretta.
Orgasmo in diretta. Paura in onda, Orgasmo in diretta.
Allora, senti, parlando di dischi, no? Qual è il primo disco che hai ascoltato? Quello che, insomma, ti ha portato a, non so, intraprendere questo percorso, fra virgolette, di musica elettronica, techno e via dicendo? Se te lo ricordi.
No, sicuramente quello che è stata la rivelazione per me è stato... nel film Trainspotting, Born Slippy degli Underworld, okay.
Mamma mia,
che è stato
pezzone, ragazzi,
l'apoteosi di quel genere, non so che dire, perché veramente, guarda, è stato
il pezzo, proprio va ascoltato. Io invito a cercare Trainspotting e scaricarvi il pezzo che si chiama, adesso mi sfugge,
quello era Born Slippy degli Underworld.
Che è qualcosa,
naturalmente, l'ho portato, anche se è un remix di Paul Oakenfold, che secondo me merita.
Però c'è stato, perché è un remix. visto che ci siamo, ci mixi in diretta.
Dai, anche se non mixo, comunque
ci metti qualche vinile.
Sì,
dai.
Sì, metto dai, qualcosa sempre molto ricercato.
Qui all'officina sono molto forniti. Qui abbiamo due bei piatti, 1200. Abbiamo un mixer che penso che tu conosca.
Bene, Allen Hit, un signor mixer.
Quindi, insomma, capito? Qui si fa sul serio, insomma, certo, si fa sul serio. Certo. Allora, tra poco ti avremo in diretta, no? Ti avremo, certo, in diretta. Certo. E quindi se tu vuoi intanto preparati, no? E poi magari ci potete anche vedere, vi ricordo, perché la nostra webcam è accesa, vi stiamo salutando.
Cioè, noi intanto facciamo preparare il nostro Lorenzo.
Esatto, in questo momento sono le 20:22, io adesso chiacchiero un attimo con lui perché siamo rigorosamente in diretta, quindi dobbiamo prendere tempo per fargli
preparare.
Esatto.
Vai. Allora, mi accingo.
Certo che sì.
Allora, ci accingigi.
Intanto io volevo salutare anche il nostro Alessandro Picozzi, che tra poco avremo in linea. E dirsi, insomma,
che ha mancato la puntata 8.0.1, ma 8.0.2 torna presente,
esatto,
e tornerà,
esatto,
presente tutti i
che
mercoledì.
Ci ricorderà un qualcosa, che un qualcuno, insomma, un gran personaggio che da poco se n'è andato, poi diremo chi è. Io volevo chiederti anche a te, ma tu che ne pensi della techno?
Allora, la techno, dunque, considerando che nelle puntate passate, insomma, è stato un pochino svelato l'arcano che io comunque sono un chitarrista blues, perciò tu potresti dire, allora,
non
che
c'entra, capisce, no? Invece no?
Invece no, perché comunque la musica va ascoltata a 360 gradi, perché comunque musica elettronica aiuta molto un chitarrista nel tenere comunque il tempo, perché il tempo è fondamentale in qualsiasi genere di musica. E quale musica migliore che non la musica elettronica per imparare a tenere il tempo, perché comunque i battiti devono essere
tieni il tempo,
comunque sì, dai. E poi comunque l'ho adorata anch'io, perché a prescindere dal fatto che molti sabati sera, molti weekend, io ero impegnato a suonare, però quelli liberi si andava a rimediare in discoteca. E quale discoteca migliore del MoMA? Oppure quando avevi la serata trasgressiva, come diceva il nostro Lorenzo prima, andavi, sì, a Red Zone. Perciò comunque assimilavi, ascoltavi, e nello stesso tempo comunque cominciavi a innamorarti anche di certi pezzi, perché poi ti ricordavano quella serata particolare. Diciamo che comunque...
Beh, ricordi, insomma, dai.
Sì, perché ogni tipo di musica, ogni genere, comunque
trasmette.
E,
un po' come la radio.
E andando avanti comunque negli anni, poi ricordi certi momenti della tua vita grazie a certi tipi di musica. Io intanto vedo che tu ti stai appropinquiando a collegarti con il nostro
Alessandro
inviato
Ticozzi
dalla rete, Alessandro Ticozzi. Buonasera.
Buonasera Alex, buonasera Giulio, buonasera amici e ascoltatori.
Ciao caro.
Buonasera, bentornato Ale.
Grazie.
Allora, io so che tu volevi ricordare un personaggio che, ahimè, è venuto a mancare qualche giorno fa, ma è un gran personaggio.
Sì, è venuto a mancare 8 giorni fa. Io ho saputo subito della sua scomparsa e mi sono prodigato per ricordarlo negli spazi radiofonici e televisivi che mi sono stati concessi, che,
certo,
è anche uno dei motivi per cui mercoledì scorso non sono potuto essere tuo ospite in trasmissione a parlarne, a presentare anche il mio saggio Ci vorrebbe la rivoluzione, questo trattato sulla politica nell'opera di Mario Monicelli,
che tra parentesi mi è arrivato e ho già cominciato a leggere.
Spero sia di tuo gradimento.
Sì, devo dire che è molto interessante, perché l'ottica è, diciamo, diversa dal solito.
Sì, diciamo, ho dato un taglio politico appunto seguendo quelle che sono state le idee di Monicelli, anche che lui ha espresso sicuramente nei suoi film più significativi e di maggior successo, ecco. Sarebbe stato facile fare un libro sulla politica, che ne so, nell'opera di Elio Petri, tanto per dare un'idea.
Sì, sì.
E invece, diciamo, mi piacciono le sfide, lo sai. Comunque, tornando al personaggio che io volevo ricordare, si tratta appunto di Ettore Scola.
E noi ci uniamo a te perché comunque sia, è stato un gran personaggio, e anche la sua impronta, insomma, è una bella impronta a livello cinematografico in questo caso.
Beh, è stato,
sì,
un po' un pioniere,
lui,
no?
Lui appunto è partito come sceneggiatore di commedia all'italiana negli anni 50 e 60, a metà appunto degli anni 60 è passato alla regia, è iniziato avendo successo con alcuni film del filone commedia all'italiana, quindi riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, Dramma della gelosia, poi ha realizzato Ci eravamo tanto amati, una sorta di
sì, sì.
Una vita difficile stile di Noisy moltiplicato per tre, praticamente un affresco che va dalla Resistenza fino agli anni di piombo, 30 anni della nostra storia raccontata attraverso le vicissitudini di questi tre ex partigiani che sono innamorati della stessa donna. Poi ha realizzato il grottesco Brutti, Sporchi e Cattivi con Nino Manfredi.
Diciamo dei capolavori. Dei capolavori.
Sì,
insomma.
esatto. E poi, da una giornata particolare in poi, attraverso La Terrazza, La Famiglia e tanti altri film, ha preso una strada, il suo cinema ha preso un percorso molto più personale, in cui lui appunto ha raccontato attraverso queste vicende in interni la storia della gente comune che subisce le influenze della grande storia.
Eh già, perché comunque influenza. Io volevo anche...
lui è un uomo molto malinconico, crepuscolare, però in questo aveva anche una sua ironia, è un po' come i suoi film in pratica. Io credo che i suoi film riflettessero chiaramente com'era lui, la sua personalità. Era veramente generoso, un signore d'altri tempi. Io ricordo ancora che 11 anni fa, quando ero studente universitario ed era venuto a Padova, invitato dal mio maestro di cinema Gian Piero Brunetta, mi aveva fatto una bellissima dedica autografata che tuttora tengo sul comodino in camera mia.
Beh, non è da tutti.
A Alessandro che la sua passione di cinema venga ricompensata di una grande carriera.
Beh, bella dedica.
Bello augurio, bello augurio.
Fatta da un gran personaggio.
Sì.
Da Ettore Scola.
Sono stato a intervistarlo a casa sua per il mio volume L'inviato dalla rete e gli ho ricordato di quella dedica. Lui aveva davanti il computer, aveva fatto la ricerca su Google col mio nome e mi ha detto: vedo che l'ha portato fortuna quella dedica.
Vedi,
aveva ragione,
anche,
aveva ragione.
Ricordato, vedi ragazzi, cavolo,
e poi
ti invidio un po'
anche per il grande abbuffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi.
Bellissimo.
E La voce del cinema, Arnoldo Foatto e cinematografico. Una sua citazione non rilasciata a me direttamente, pure troppo, comunque si chiude anche nelle conclusioni il mio trattato che dicevo prima su Monicelli, Ci vorrebbe la rivoluzione.
Se volessero acquistare il libro, come possono fare i nostri amici?
Come per tutti gli altri miei libri, scrive una mail a ordini@edizionisensoinverso.it oppure ordinarlo attraverso librerie telematiche. Se no, presso la vostra libreria di fiducia, ma è più difficile perché non è disponibile a scaffale, bisogna prenotarlo.
Perfetto, in caso comunque sia, poi metteremo anche sul nostro gruppo chat con Universo Parallelo le informazioni per poterlo avere.
Ok.
Grazie Ale e ci risentiamo in caso dopo.
Ok.
Ciao, grazie Ale. Ciao Ale.
Ciao.
Allora, questo era il nostro Alessandro Tipozzi, il nostro inviato dalla rete per quello che riguarda appunto le novità, per quello che riguarda i libri soprattutto che scrive. Devo dire, non è male quel libro e ve lo consiglio, insomma. Ci vorrebbe la rivoluzione di Alessandro Tipozzi. Poi metteremo sulla pagina quello che è praticamente dove trovarlo e tutto quanto.
Questo per quanto riguarda l'inviato dalla rete. Per quanto riguarda invece il nostro... Questa veramente una puntata, avevamo detto all'inizio che c'erano delle chicche particolari, comunque era una puntata un po' diversa dal solito, no? Qui universo parallelo.
Roba seria.
Universo parallelo, non ci facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare niente quando sono le 20:42, sempre in compagnia del nostro Lorenzo Giommetti. Prima o poi farò una figura del cavolo, perché c'ha il nome molto simile a un amico nostro. Già sono due volte che sto accennando
già che ci
a quel
siamo,
nome.
Lo
salutiamo, Luca Giommini. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Già è la seconda volta che sto a Lorenzo Giommetti. Qui a...
Devo dire che insomma è interessante la musica, perché comunque fa parte della musica, che dir che se ne voglia o non se ne voglia è musica.
Certo.
Dopo è suono, siamo d'accordo, però sai.
Per me è sempre stata vita.
È una ragione anche di
il suono è vita, comunque no.
Comunque sì, in sottofondo David Bowie, remixato da Letfield.
Mamma mia, ragazzi.
Letfield creò un genere musicale, ragazzi. Quindi.
Mamma
attenzione,
vengo i brividi solo aver risentito la voce, perché ragazzi merita. Alza leggermente, così facciamo sentire il pezzo, che questo è quando canta lui. Inconfondibile.
No, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Questa sera il mio boss Alex è da quando è entrato Lorenzo che ha i brividi. Ogni tanto mi tira su la manica della camicia e mi fa vedere la pelle d'oca, ma io lo posso
capire. La pelle
capire.
D'oca, non pensate
d'oca,
male.
Assolutamente.
Pelle d'oca.
Ti posso capire, perché voglio dire, con questo popò di musica che stiamo mettendo questa sera, e sottolineo il popò, cioè veramente tanta roba qui, che è un universo parallelo questa sera.
Allora, parliamo un attimo di musica, no? Nel frattempo che poi sfumeremo il sottofondo, vi ricordo che siamo rigorosamente, come dice il nostro amico Luca, tanto per rimanere in tema, rigorosamente in vinile, stiamo suonando il vinile, i dischi, che sono quella cosa nera, rotonda, piatta, con le righe, trasversali ma circolari, mi raccomando, le righe trasversali non è più buono come vinile.
Perché i nostri ascoltatori più giovani non lo conoscono il vinile, bisogna spiegarlo, realmente.
Adesso.
Aspetta, lo conoscono, però pensano un altro tipo di vinile, che usano. Vabbè, insomma, ci siamo capiti.
Adesso è il Traktor, sono gli MP3, c'è Beatport, c'è Last,
c'è di tutto.
Spotify.
Che non sono parolacce.
No, però il vinile ti resta.
C'è il Virtual
DJ.
L'MP3
è freddo.
Il vinile lo tocchi,
comunque
ti dà una sensazione solamente a toccarlo.
Quando guardi una libreria di vinili... vengono le palpitazioni.
A proposito di libreria,
personalmente parlando,
tu Lorenzo quanti vinili più o meno pensi di avere?
Ma io sono
quelli più o meno di avere. Questa è la domanda che da quando ti ho visto oggi in radio che gliela voglio fare.
Allora
domanda,
sei seduto, sei comodo,
seduto,
perché
sì. Guarda, sono quasi a 10.000.
Mamma mia, ragazzi, mamma.
L'ultima conta mi ero fermato a 8.000 un po', ma dopo ne ho comprati non so quanti, quindi sono quasi 10.000.
Beh, una buona libreria di vinili.
Sì. Non me la metto. Poi in continua ricerca, anche perché puoi comprare quello che vuoi, ma te ne mancherà sempre uno.
Già. Anche quello che ti manca è sempre il più importante in quel momento.
Sempre
il
più importante. Certo. E magari anche il più costoso.
Certo. Anche perché comunque i vinili, insomma, hanno un costo. C'è chi magari il costo lo fa diventare affettivo, e c'è chi magari il costo lo rende magari unico, no? Perché insomma ci sono vinili anche che costano diverse centinaia di euro.
Molto.
Centinaia di euro. E che dire? I vinili che senti come proprio tutto va bene, non c'è problema.
Universo fatto.
Allora, parlando di vinile, no? I vinili si possono acquistare ovunque, dai mercatini, dagli amici, dai conoscenti a Roma, da tanta gente, insomma, no? Qual è il vinile che, non so, hai detto, cazzo, ce l'ho fatta, sono riuscito a trovare questo e questo qui era quello che cercavo. Ce n'è uno in particolare? Beh, so che ce ne saranno sicuramente diversi.
Ce ne sono molti, ma diciamo che uno che ho portato pure via, che è Wave of Dub di Dave Bomb Plastic, che è un disco presente in una compilation di Sasha e John DeWitt, che per me sono l'apoteosi della musica progressive, trance, chiamatela come vi pare, comunque musica elettronica, sì. Due inglesi che a me fa venire la pelle d'oca, ogni cosa che hanno fatto uscire l'hanno azzeccata, ogni cosa. E questo è un disco che io trovai a una cifra anche bassa rispetto al valore attuale. E diciamo che quello è un disco che
dai brividi.
A me sì.
Perché comunque i dischi uno li acquista anche per passione.
Soprattutto per passione, perché sennò...
Visto. Fortunatamente ci sono ancora artisti che ne fanno, i vinili. Naturalmente li fanno a livello, fra virgolette, commerciale, relativo, come dico io, perché...
Il guadagno penso che sia veramente basso in questi periodi.
Però sai... È più difficile copiare un disco in vinile piuttosto che in MP3. In MP3 te lo passi anche col cellulare, certo. Lo scarichi insomma con qualsiasi app. E lì di app devi comprarne una che si chiama 1200, per esempio, no? Una a caso.
Sì, che ti fai un buon amplificatore, ti fai due buone casse.
Qual è, diciamo, ecco, giustamente, no? Qual è lo standard secondo te per qualcuno che si avvicina ora a farlo?
Lo standard.
Ad averlo, insomma.
Lo standard dipende,
perché tu sei anche un esperto in questo,
come saprai, dipende molto dal fattore economico, perché il 1200 è il 1200 e resterà sempre il 1200. Ci sono varie alternative, tra cui posso secondo me citare l'ST150 della Stanton, che è un gran bel piatto
che fa il suo
egregiamente.
Potrebbe essere anche, diciamo, migliore. Però non è il Technics. Non è il Technics. Io ho imparato con un Texonor DK902, che era un piatto in ghisa, con un braccetto dritto, il piombino posteriore al bilanciere.
Fatto proprio a piombo.
Era un piombo legato con fil da pesca.
Io mi ricordo il primo piatto mio che aveva comunque la regolazione, era Technics, però era un SL22.
L'SLDB22.
Infatti, guarda, aspettavo la correzione perché mi ricordavo.
Comprai quelli subito dopo questi Texonor da un DJ che ai tempi era veramente
il top.
No, non era il top, cioè era molto bravo e molto seguito, suonava al Momma, si chiamava Serpolla.
Grande Serpolla, come no?
Io li comprai da lui, ancora mi ricordo che li andai a ritirare davanti al McDonald's in sua Fontivegge.
Sì,
probabilmente. Certo. E mi ricordo che solo il nome faceva venire la pelle d'oca, perché era Technics. Io che non so nessuno, che non ero già nessuno, però...
Ti sei comprato il tuo primo Technics.
Mi sono comprato un Technics, che anche se era cinghia...
Quindi è stato anche un primo traguardo, volendo,
Dire. Ti paghi 50.000 lire.
Pensa, adesso li vendono a 300-400 euro minimo.
Ma 300-400 euro secondo me ti fanno vedere la foto.
Ah, ecco, perché ho visti anche 700-800 minimo.
Poi qua noto che sono stati rettificati da Stefano, che è Mr. 1200, devo dire che...
Che lui, salutiamo poi.
Beh, lui è veramente il top del top del top del top, che c'è in giro per revisione, per tutto, per quello che riguarda la Technics. E non solo, anche...
Ce n'ha due o tre di sotto, infatti.
Sì, anche Mixer Outline, che signori, l'Outline
è un signor mix.
Ah, sì.
Beh, c'è stato un momento in cui il vinile comunque, diciamo, tu voglio fare un esempio, nel senso, poi c'è stato l'avvento del CD, per cui comunque si cominciava a mixare col CD, la Pioneer penso che è stata la prima che aveva tirato fuori queste console. CD, per cui era un pochino morto il discorso del CD. Per voi collezionisti, te in particolare, c'è stato un momento in cui il vinile era veramente difficile trovarlo, perché ormai c'era, diciamo così, non era più commercializzato, perché oggi è tornato molto il discorso del vinile, però c'è stato un momento che sembrava quasi andata in sordina, o addirittura quasi ormai giusto per poche persone elette che comunque capivano quello che c'avevano.
A livello di negozi è stato molto difficile. Io ho sempre, diciamo, più delle volte comprato su negozi di vinili usati.
L'exchange famoso della stazione.
Il famoso exchange,
era, sì, era, penso, il nuovo di tutti quelli che
dovevi portare via 3-4 paio di guanti in lattice, perché è una cosa indescrivibile.
Ragazzi, me lo ricordo benissimo.
Però diciamo che era stato quel periodo un periodo difficile. Reperirle, anche perché internet, sì, ok, però...
Ma poi è venuto dopo, dove il periodo che sto parlando io. Il periodo penso che sia antecedente a internet, quando comunque si giravano i negozi, si cercava... Sì,
sì. Hai detto bene, quando si giravano i negozi, ragazzi, cioè, sì. Perché una volta c'erano quei bei negozi che avevano delle belle stanze, con al centro c'erano quei cassetti di legno con dentro tutta una sfilza
io personalmente quando andavo a comprare roba nuova, perché in quel caso era roba nuova, quindi nuovi, al DJ News, per me entravo lì dentro, sembrava resta...
Ah, però c'erano due posti, poi c'era,
cioè,
era...
ero estu...
certo. Salutiamo poi anche Gianluca,
era il paese di Balocchi.
Salutiamo il grandissimo Gianluca
e Andrea. Per me Andrea era...
Salutiamo anche Francesco Romani, che è di qua invece, che cura quello che è lo swing della radio, Andrea, e l'officina era, dove siamo.
Andrea era il top, per me, ma anche musicalmente è stato un'icona.
Beh, devo dire che insomma anche tuttora insomma si comporta bene, per quello che riguarda sia appunto, come abbiamo detto, la revisione, per quello che riguarda i 1200, per quello che riguarda insomma la musica. I dischi, insomma, c'hanno anche diverse scelte.
Sì.
Senti, ma un disco che sei riuscito ad avere, con, non so, visto, fanno aste online, li trovi ai mercatini.
Certo.
Qual è, diciamo, raccontami, siamo curiosi di sapere se c'è un qualcosa di particolare che sì, ce l'ho fatta, l'ho preso, sono riuscito, un qualcosa che magari dopo peripezie sei riuscito a trovare, non so, perché immagino che lì ce ne sono tanti, come hai detto prima, c'è sempre quello che non hai acquistato.
Cioè, diciamo che internet ha permesso a molti collezionisti di arricchire la propria collezione. Ha anche permesso a molti di arricchirsi personalmente.
Esatto.
Perché lucrare, cioè comprare è un conto, lucrarci sopra secondo me è un altro.
E credo che ci sia su sto mondo.
Molto. Cioè, certi dischi inspiegabili a cifre ridicole.
ne parlavamo giusto qualche settimana fa, cioè, no?
Ridicole, roba da 400-500 euro, ma cose che veramente non hanno senso.
Sì, perché poi i vinili, basta informarsi, hanno un valore, diciamo quello, fra virgolette, chiamiamolo di mercato, non di nicchia, ma certo, di mercato, perché di nicchia è un altro discorso, è un discorso completamente differente, e anche quello affettivo, insomma. Certo. Però purtroppo, per quello che riguarda il commerciale, l'affettivo non se ne possono fregare meno, perché dici quello vale così, punto e basta. Certo. Io quello è quello che ti do. Quello che noi, diciamo, non facciamo mai a meno sono per esempio i saluti, no? Visto che ci siamo, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo per questa puntata, in particolare il nostro Luca Giommini, che ci ringrazia per i saluti in diretta, e beh, Luca, minimo. Cioè, beh. E poi per quello che riguarda invece, non so, Vicio Ciotta ti dice nulla, perché vuole i saluti e vuole un disco dedicato.
Quindi, va bene, presenterò un disco...
Salutiamo tutta
Bologna.
Hai già
in mente più o meno quello
Salutiamo anche tutta Bologna, dove sta lui, penso.
Sì, e... no, lui sta a Milano, penso, in questo momento, perché lavora a Milano, da quello che ho capito.
Perché mi ha scritto da Bologna.
Ah, beh, allora adesso sta a Bologna. Vabbè, ci ho capito poco.
Viaggia, ragazzi.
Beh, sì, lui è un ragazzo che ho conosciuto qua su Facebook. Abbiamo un gruppo, si chiama Folletti Crew, in onore di un amico nostro di Genova. No. E ci scambiamo sempre bei pareri sulla musica in generale.
Sì, ti ho visto molto attivo infatti sui gruppi.
Sì.
Quindi il tuo rapporto con i social è buono.
Sì, soprattutto a livello vinilistico, diciamo.
Certo. Avvinilistico.
È stato molto buono.
Beh, credo che sia stata una gran mano, no? L'avvento di internet per quanto riguarda anche il collezionismo in generale, ma soprattutto per il discorso del collezionismo vinili, penso che sia stata una gran mano, no?
Perché...
credo che produzioni fatte all'estero, che qui in Italia non riescono più ad arrivare per migliaia di motivi, con l'avvento di internet riesci comunque a trovarle, a riportartele in Italia, no?
Certo. Io diciamo che fino a un paio di anni fa giravo anche in Europa, ho girato, sono andato a comprare a Francoforte, Berlino, Londra, Parigi. Io da tutte le parti dove andavo riportavo i dischi.
Certo.
Cioè, Londra va bene.
Perché chiunque viaggia comunque il souvenir lo porta.
Chi è appassionato di vinile, patria,
è un beh, certo, musica, Londra sì.
Per la mia musica diciamo che Londra è la patria, sì, 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 sì.
Senti, nel frattempo che tu ti prepari e scegli magari sì, quello che è un disco per il nostro amico...
Continua a intervistarmi, no? Stando, abbiamo iniziato la nostra intervista prima. Vai, allora, domanda
io,
numero
io
due.
Io volevo domandarti, no? Anche a te, insomma, da musicista.
Sì.
Qual è il tuo di rapporto con la techno?
Allora, il mio rapporto con la techno, come spiegavo prima, è un rapporto di amore-amore. Nel senso che comunque...
Bella sta cosa, di amore-amore.
Amore-amore perché comunque è musica, perciò per me è vita, è una gran passione. E secondo motivo, per come ti spiegavo, come iniziavo a spiegarti prima... È che comunque è stata la musica che mi ha coinvolto tante volte in, diciamo così, la combriccola che si frequentava da ragazzi, si andava tutti più o meno in discoteca, no? Io ero quello un pochino più restio perché comunque il sabato si suonava, il sabato molte volte si andava a fare le serate in giro, però c'era quel sabato libero dove tu comunque prendevi la tua gricca di amici e andavi in discoteca per molteplici motivi. Da lì ho cominciato a conoscere un pochino il mondo della musica elettronica e da lì comunque mi sono innamorato della musica elettronica e a oggi ho veramente una moltitudine di ricordi. Io adesso ogni tanto Lorenzo mette su qualche pezzo e dico ma porca miseria, guarda, sto pezzo mi ricorda.
Guarda, vogliamo farlo proprio come si faceva una volta, cioè facciamo sentire proprio...
Sicuramente, che sicuramente a Pietro stanno molto a cuore, uno è Roby J su Interactive...
Adesso metteremo anche la foto.
Un'istituzione, era un'istituzione perché è morto, poverello. E qua Francesco Farfa, Learn to Fly.
Ah, Francesco Farfa, grazie.
Farfa, ragazzi. Parliamo Farfa. Di nomi, insomma.
Farfa e Farfa.
Direi proprio di sì.
Farfa, Miki, Roby J, come loro in Italia, personalmente.
Mi trovo d'accordo con te.
Seguiamo i giovani, cerchiamo di inculcargli questa passione per la musica, ma quella vera, quella bella.
Secondo me basta fargliela conoscere, perché sì, sai, c'è una bella differenza tra guardare un monitor e toccare quello che ascolti.
Esatto, assolutamente d'accordo con te.
È una cosa che insomma in pochi capiscono finché non ci arrivano.
Prima il nostro Lorenzo fuori onda diceva, io quando mixo comunque li sfioro, li tocco i dischi perché provo quasi un orgasmo quando mixo, no? Cioè è una cosa fantastica e è vero, perché comunque come lui lo prova con i dischi io lo provo con lo strumento. È vero, quando tu comunque sei lì, c'hai l'adrenalina 2000 perché lui fa partire un disco, io magari faccio partire un assolo, sfiori lo strumento, sei tutt'uno con quello che stai facendo. Lui è tutt'uno col vinile, io sono magari tutt'uno con la chitarra, però sono sensazioni che davanti a un monitor con una tastiera si la tocchi, ma non è la stessa
cosa.
È glaciale, no? È glaciale.
Non è la stessa cosa. Lorenzo, a te.
A te la parola.
Beh, questo è il disco per Vicio Giotta, perché proprio l'altro ieri parlavamo di... Bandulu, diciamo. Lui ha capito.
Vai
Lorenzo. Thank you.
già ragazzi, questo era il disco che parlavamo prima, cioè
sì, un Trainspotting.
Questo è il remix ufficiale di Paul Oakenfold, che è un'altra icona, diciamo, anni 90, con la sua Perfecto Records.
Mamma mia ragazzi,
mamma mia.
Beh, diciamo che alle 21.09 qui su Universo Parallelo abbiamo sentito il secondo set, no, del nostro ospite Lorenzo Giommetti, e veramente è un altro set da paura, con pezzi di un certo, spessore. Ma no, lo diciamo noi, sì, lo dicono anche i nostri amici, perché comunque abbiamo ricevuto dei commenti veramente positivi su quello che hai fatto.
Vicio ti ringrazio e dice: non potevi scegliere pezzo migliore.
lo credo.
Beh, io devo dire che insomma, come pezzo fa venire i brividi veramente, perché comunque. Ricorda quei tempi. Magari forse i ragazzi d'oggi non riescono a entrare in questa ottica, fra virgolette, chiamiamola ottica, consentimelo, perché comunque non l'hanno vissuta, un po' come noi su alcuni pezzi degli anni 60, che non riusciamo
cosa,
perché non ci siamo passati.
No? E poi la musica c'ha le sue evoluzioni, diciamo, pezzi così non verranno mai più rifatti, non sono cambiati anche gli strumenti, le attrezzature, tutto quanto. No.
Qualcuno che si avvicinasse ora al vinile, tu che cosa ti sentiresti di dirgli?
Pazienza, ricerca, ricerca, devozione,
portafoglio,
portafoglio,
fidati, portafoglio.
E tanta voglia di collezionare, di ricercare, di pulire, di spolverare.
Ecco, andiamo anche su quello, perché comunque, a differenza dei più e meno magari palpabili dischi, vinili, il vinile, insomma, l'MP3 non richiede tutto questo, perché basta una chiavetta, sei a posto, ascolti sempre
quello.
Sono
supporti digitali che, insomma...
Esatto. Per quello che riguarda il vinile, va curato il vinile, va curato, va pulito, va... Insomma, sembra che stiamo parlando di qualcosa di un po' particolare, però... Vabbè, ragazzi, dovete pulire lo strumento, cioè non c'è niente da fare, perché come tutte le cose sono cose che vanno sistemate, vanno, insomma, lasciate in un certo modo.
Certo.
So che tu sotto questo aspetto sei qualcosa di pazzescamente pignolo.
Maniacale quasi.
Deve essere quasi, così, dai. Perché comunque diciamo il vinile... Diciamo come accarezzare che... un po' la donna,
sì,
a caso.
Beh, per me la prima cosa, la più importante della vita, naturalmente, è mia moglie e mio figlio.
Che non ce ne voglia per sta puntata.
No.
L'abbiamo rapito per solo un'ora e mezzo.
Lei lo capisce, anzi, devo dire che ha anche molta, molta pazienza, perché io nei momenti liberi della mia giornata, è lì... Il vinile.
1200, diciamo. Vinile.
Sì,
e via.
Sì, certo. Sì. In continua
evoluzione.
Anche perché non mi ricordo magari che disco c'ho, non mi ricordo dove l'ho
Senti,
messo.
Senti, ma una lista l'hai fatta di tutto quello che c'hai?
No.
Bene o male ce l'hai in testa, quello sì.
Sì, diciamo che basta guardo la copertina e capisco che c'è dentro.
Sì, solo quello che infatti è una cosa che da quando ci conosciamo, è una cosa che mi è rimasta un attimo così. Ah, quello è. Io, che,
dalla copertina
sono rimasto già al primo che cercavo di ricordare qual era, lui già ne aveva visti una ventina.
No. Ma è una cosa, quelli che ho e quelli che ho comprato in seguito li ricordo tutti. Non ricordo per esempio gli ultimi che ho comprato, ma perché è musica recente,
certo,
tecno recente, anche perché a tecno recente a me qualcosa è molto bello, qualcosa proprio cupi, chiusi, neri, adesso andiamo da sti tedeschi in tutto.
Beh, diciamo tedeschi, insomma, che i tedeschi, ricordiamone uno in particolare, un gruppo particolare, che quelli insomma hanno fatto anche la storia.
Kraftwerk.
Cioè, a parte ce ne sono diversi, ma i Kraftwerk, ragazzi,
Kraftwerk hanno rivoluzionato,
ha rappresentato, diciamo in due parole, ha rappresentato un pochino come lo standard del tedesco, sì, medio, anche nella musica,
freddo,
anche musicalmente
freddo. Nero,
posso dirla,
vestito nero,
adesso tu
disco nero dark,
il tedesco è piatto. Tanto per rimanere in tema, ma il tedesco è piatto perché comunque loro sono un po' quadrati, no?
Sì.
Il disco è rotondo,
sono impostati, sono...
esatto.
Invece l'inglese, che è più sgam westgam,
l'inglese è stato sempre avanti a livello musicale, è stato sempre avanti, come naturalmente gli americani, perché Chicago per la house, Detroit per la techno, si può di niente.
No, lì è nata, lì è e lì sarà.
Come la musica progressive, che in Italia indubbiamente è stato
la prog per gli amici.
È stata l'apoteosi in quegli anni, ti ripeto sempre, Farfaro, BJ, Miki, anche le produzioni loro, soprattutto personalmente dei Miki, erano tanta roba.
Senti, ma la prima volta che hai mixato con un pubblico, davanti a un pubblico, non so se era un locale, una festa o quello che sia, com'è stata? Te la ricordi?
Tragica.
Sì?
Tragica, perché anche in questo devo ringraziare la crew di High Tech Robot, che era la mitica, e che è la mitica crew che regnava negli anni 90 qua in Umbria, e non solo, che mi hanno dato questa possibilità. Io, estremamente devoto a loro, forse hanno riconosciuto questa mia estrema passione. E mi hanno fatto fare diverse aperture, e per questo indubbiamente
le
ringrazierò a vita.
Un'altra cosa bella del vinile è che tu non te lo potrai mai dimenticare, perché comunque fa parte di quello che è la storia che hai passato, e comunque sia non la puoi dimenticare. Un MP3 lo metti, sì, mi piace il pezzo, però dimmi se è vero. Oggi come oggi i pezzi, a parte che durano meno e non hai il modo di apprezzarli, perché in discoteca penso 30 secondi non ci arriva più nessuno, forse anche meno, cioè vengono cambiati con una facilità estrema, perché comunque sia lo spessore di, per carità ce ne sono di pezzi adesso, però sai, lo spessore è un po' cambiato, il pubblico è un po' cambiato, i mezzi, gli ausili, insomma, per fare musica sono cambiati.
Certo.
Però diciamo, fare musica come si faceva una volta è diciamo oggi come oggi difficile, solo per un motivo, perché il pubblico sarebbe solo di nicchia. È certo. Vero o non è vero questo?
È vero, è vero.
Perché comunque un po' gli amatori, un po' magari ecco i ricordi, mi ricordo, magari c'è chi si ricorda solo il ritornello, certo. Tu magari vedi il disco, già sai come inizia, come finisce tutto qua, perché l'hai vissuto, capito? E è più difficile, no? Perché adesso magari l'associ più a un'immagine. Noi abbiamo pubblicato le foto, magari ti ricordi quella giornata, quel giorno ero in radio, capita, Universo Parallelo, Radiofonica e via dicendo. Però magari qua, non ricordi quello che è, capito?
Qua per esempio ho portato, come, mettiamolo come disco di chiusura, via, il disco che forse ha segnato un'epoca per la musica progressive, trance, per la musica elettronica, il disco australiano. Però che io sfido chiunque persona, qualunque persona che è appassionata di musica elettronica, a non conoscerlo.
Tu vuoi, sì, fare una domanda? La techno che... non è solo techno, ma è anche elettronica.
No,
perché...
la techno è un'evoluzione.
No, voglio farti una domanda, perché guarda, mentre tu stavi parlando, parlavi, capivo che c'è veramente una passione veramente intensa in quello che fai, in quello che comunque è la tua passione, ma...
Certo.
Oggi è semplicissimo, ma questo non solo nel collezionismo dei vinili, in tantissimi hobby è semplicissimo andare alla ricerca di l'autore di un disco, chi l'ha fatto, eccetera, perché apri un tablet qualsiasi, c'è Discogs, Wikipedia, che voglio di no, oppure sì, vabbè, qualsiasi motore di ricerca trovi tutto. Una volta come si faceva a conoscere, capire di chi era il disco, da dove proveniva? Magari se quella persona aveva fatto qualche altra cosa un po' più di nicchia, ricercarla, cioè come si faceva?
Chi era del mestiere sicuramente era molto molto avvantaggiato, anche perché molti sono diventati esperti solo con l'avvento di
internet.
C'erano per esempio delle riviste specializzate che uno poteva comprare e capire se...
Allora, quando ho diciamo iniziato io a collezionare, c'erano delle riviste gratuite. Una era Disco ID,
sì,
che era una rivista che proponeva diciamo le liste dei DJ più famosi, le classifiche dei DJ più famosi,
le hit c'erano, sì sì,
le hit. Io mi ricordo che ero fissato proprio con quella di Cirillo, che era Resident del Cocorico, quella di Parrini, che era del Celofan, e quella di Viceversa, che era Resident del Rezzone.
Certo, sì, sì,
però
sì,
c'era
sì.
Di tutto.
Celofan era fantastico, c'ho anche una foto al Celofan io.
Adesso è una pescheria,
lo so, purtroppo l'hanno chiuso.
Adesso non c'è più niente.
Era stato chiuso per droga, se non sbaglio.
Adesso non c'è più niente, come le discoteche storiche, gli eventi storici, le crew storiche, perché se ogni città ha avuto la sua
periodo,
il suo periodo e il suo genere musicale. Per esempio, se vogliamo parlare in Italia, la techno in Italia è stata Roma. Roma,
sì.
Leoni Baldi, Lori di Zerletti, Luca Cucchetti, Tannino, Di Carlo, loro erano
tutta gente che veniva comunque da Roma,
tutta gente romana che faceva le feste più belle, i re più belli qua a Perugia, però al Quasar.
Eh già,
al Quasar,
è vero.
Ecco quello infatti che ti dicevo prima, che comunque noi dobbiamo essere fieri dei locali e della musica che comunque mettevano nei locali, perché siamo stati veramente, a un certo punto siamo stati un pilastro per tutto il centro Italia, come minimo, diciamo.
Solo a pensare che a Perugia riempivano tutti, c'era l'Etoile,
era ovunque,
l'Etoile, il Follia,
facevano il Full,
il Granisca, il Red Zone, allora mi ricordo,
anzi era oltre Full, perché lì c'erano anche più di quello che doveva,
facevano locali da 4.000 persone a sabato, ma come riempivano tutti, tutti.
Sì, perché comunque
era accomunava... che era troppo grosso.
Mamma mia,
cioè, quello per riempirlo ci vuole, però devo dire che insomma è delle seratone, c'è 9 minuti, insomma. Per quello che riguarda i saluti, salutiamo anche il nostro Alessandro Margheritini che ci dice vabbè che io sono sempre in prima linea, e un abbraccio per quello che ci segue direttamente dal video, che salutiamo. Ciao Ale. E per quello che riguarda invece il tuo rapporto con il web, com'è?
Molto buono.
Se uno volesse per esempio contattarti, come lo può fare?
Ma diciamo in primis
col classico telefono della SIP, oppure
citofonare a
il classico Facebook, che ormai è la cosa predominante nelle nostre vite.
Sì, infatti non chiedi più il numero, sei su Facebook.
Sei su Facebook.
E quello è un classico, sì. Come domanda successiva hai WhatsApp, perché tanto poi il numero viene con quello.
Sì, infatti. Una volta c'era MySpace.
Messenger, il MSN c'era. Sì, ricordo, ragazzi.
Pensare che sono tecnologie di pochissimi anni fa e già ne parliamo come se fossero 20 anni che non esistono più, no?
Beh, diciamo che comunque sia, se tu fai un conto, 20 anni più o meno è...
Sì, però 20 anni è nato il tutto, capito? Per cui già se dici una cosa del genere fa conto di una cosa accaduta negli anni 80, no? Dici, ah, bello, però cavolo, che tempi che erano. Invece queste in pochissimi anni abbiamo già rimodificato tutto un'altra volta.
Ricambiato, rimesso, rigiocato, ripuntato su quello che è questo. Senti, mentre che si prepara il nostro amico, no? Che poi, diciamo, farò le domande di rito della serata, insomma, negli ultimi minuti, perché mancano quegli 8 minuti, quindi c'è il tempo del disco per la chiusura. Io intanto tu preparati, Lorenzo, perché ti farò delle domande del tipo, fa conto, qual è il pezzo secondo te migliore per un'apertura di una serata in, non so, in discoteca, e quale potrebbe essere il pezzo di chiusura, magari lo sentiamo adesso, perché mi è parso di capire che è questo qua. Ma per quello che riguarda magari il trovare le serate, fare le serate, insomma, uno ne può fare anche un migliaio, ma qual è quello che il pezzo che non deve mancare mai, che deve essere sempre presente durante una serata, per esempio?
Beh, sicuramente quello che secondo il DJ è quello che proprio può far ribaltare la pista.
Perché è lì poi in sostanza il movimento.
Tu ne hai uno in particolare, un titolo tuo? Dici, questa è la chicca che mi svolta la serata nel momento in cui magari vedi che la pista si svuota,
credo,
o la gente comunque non balla più com'è.
Ho suonato molto poco in vita mia, perché ripeto
era più la passione che l'atto pratico,
però penso che è il momento che te lo dà il disco, cioè magari anche il disco più facile, però è quello che magari spacca pista, rivoluziona,
riempi pista, no?
Questo per esempio è il mio disco di chiusura, ma anche il disco di chiusura di generazioni e generazioni di amanti della musica trance, progressivo, della musica elettronica. Con questo chiudevano molti e aprivano anche altri, però per me è il pezzo principe degli anni 90.
Il top.
Questo è quello che per me è anni 90.
Allora, guarda,
musica anni 90, perché io magari ho piccolo, però.
Vabbè, quanti anni hai, si può dire?
31,
cioè c'ha 31 anni, ma parla come chi ha fatto 20 anni di musica, per quanta, diciamo.
Poi 30, capito? Ancora, scusa.
Fuori mi chiamo.
2016 ne potrei.
Questo se faceva quando ne avevi 17 un po'. 18. È strano però questo. Di solito io me li calo. Io ne ho
fa piacere comunque che un ragazzo di 30 anni abbia la passione per il vinile a questo livello e devo dire anche un'istruzione da chi è che magari sono 20 anni che fa musica, no? Perché comunque ti assicuro che le sa tutte.
No, no, ma guarda, ho assaporato, ho assaggiato, diciamo così, no? Vista l'ora posso già dire assaggiato.
Sì,
qui abbiamo i piatti, ho assaggiato, insomma, dai. Ho assaggiato, insomma, questa sera l'esperienza e soprattutto la passione. La passione che...
Poi lo metteremo in chiusura. Senti, ma parlando di cucina, no? Visto che ci siamo, no?
Sì. Va ora in onda, universo parallelo in cucina.
Se tu fossi, non so, un piatto, quale potresti essere a livello musicale? Quindi magari messo in cucina, quel piatto potresti essere? E so di sfondare una porta aperta perché tu di cucina te ne intendi.
Vabbè, il mio primo lavoro, diciamo, è cuoco. E... allora, per la mia passione sicuramente... un filetto a Rossini.
Ah,
Megoglioni,
ragazzi. Cioè, di solito ci dicono, capito? La matriciana, qua qui invece andiamo no, classe, si vede, insomma, che
perché ho sempre voluto e cercato la musica che secondo me era veramente sopraffina, diciamo.
Direi di organizzare una serata.
Per qualcuno, sì. Per qualcuno magari era musicaccia, però per me no.
C'era anche chi era carbonara, chi era spaghettino aglio e peperoncino, per terra.
Per me era quello, per me ho sempre cercato il top e quello che penso che è il top, anche perché guardando sui siti internet i più ricercati sono quelli.
Certo.
E allora,
che poi non è che tu l'hai ricercato perché è la tua passione, però hai visto che è concorde con quello che dice il web anche.
Certo.
Senti, ma mettiamo una scrivania sulla tua, per esempio, che cos'è che non deve mai mancare? Sulla tua scrivania, sulla scrivania di Lorenzo non deve mai mancare?
La foto di mia moglie e di mio figlio.
Bella cosa.
Bella.
Mi hanno dato una bella carica, diciamo.
Era un po', dice con uno sguardo, vedi, qualcuno potrebbe fare.
Orgoglioso.
Era un po', diciamo che prima ero un po' spento.
Ah, vedi. Ragazzi, come si chiama moglie?
Sofia.
Sofia, cioè, qui stasera,
stiamo veramente parlando, no?
Stasera metterà il disco giusto, sono convinto. Guarda.
Sì.
E so che il figlio viene su con la passione
Il figlio vuol toccare il vinile. Cioè, io non posso accenderli, perché a parte fa che mangiare una puntina.
Tanto non costano nulla, dai.
No, pochissimo, proprio una leggerezza. Però...
quello che dà comunque la famiglia, il calore familiare, lo dà nessuno.
Niente.
Possiamo anche dedicarla a loro, visto che ci siamo. Insomma, io lascio l'ardua sentenza a quello che magari...
Ma questo è proprio dedicata a loro e dedicata a tutti gli amanti della musica elettronica.
Perché la techno non è come la gente pensa, capito? Dice i bussi, no? Non è quello, c'è di più.
I bussi, il fatto che è righettizzato come ascolti la techno, allora sei drogato.
Sei uno che corre con la macchina.
In discoteca mangi il pasticcio.
Ti do una notizia ti do una notizia. Gli amici miei quando venivano a casa non capivano niente di quello che io potevo ascoltare, perché un giorno gli davo giù di techno, il giorno dopo mi ascoltavo un BB King dannata. Cioè, io sono stato molto così, per cui anche loro non riuscivano mai a inquadrare quello che facevo.
Io sono sempre
Ma come, un altro ieri stavi a bussaggio? No, mi stavo ascoltando musica, gli rispondevo sempre.
Perché musica.
Io sempre stato techno, infatti anche amici miei mi ci hanno preso anche abbastanza in giro, perché diciamo, io ero fissato, io entravo in discoteca, andavo nella sala techno, non volevo stare di là. Io però ascolto anche il banco del motosoccorso.
Certo, assolutamente, grande gruppo tra l'altro.
Ascolto il beat, il progressive italiano, ascolto... tante cose, il rock, per esempio ho comprato l'ultimo Ender the Sandman, il singolo.
Bomba, bella, sfondi, no, bella, sfondi, cioè di più.
Bellissimo. Ragazzi, un messaggio che, così poi in chiusura mettiamo il pezzo, un messaggio che lasceresti agli amici che magari lasceresti, è brutto, tocca le palle. No, un messaggio da dare a chi, diciamo, piace musica e che vuole magari avvicinarsi a qualcosa che riguarda questo tipo di musica. c'è chi dice sperimentare, c'è chi dice ascoltare, ricercare, come hai detto prima, un qualcosa che magari vorresti dire a chi è che non sa bene quello che scegliere, non è né carne né pesce.
Sentite soprattutto il cuore e il cervello cosa dice, perché la musica è tutta bella, prova ascoltata e apprezzata e soprattutto amata.
E nel momento in cui ti viene la pelle d'oca ascoltando un pezzo, come è successo tutta questa sera al nostro amico Alex, mamma, allora mia, è il genere giusto, è il pezzo
tu
giusto.
Tu non hai idea, sì, da quanto tempo che gli dico voglio fare una cosa del genere e ancora non sono contento perché manca la serata. Quella la faremo, quella la faremo. Lorenzo, io lascio la parola per modo, per così dire, a te e a quell'ultimo disco di chiusura. Vi rinnovo l'appuntamento con Universo Parallelo per mercoledì prossimo con un nuovo ospite. Naturalmente saluto tutti gli amici che si sono connessi con noi, Marco Mollichella per la rubrica di Celtic Tales, Alessandro Tigozzi, il nostro inviato alla rete, poi metteremo anche le informazioni sulla nostra pagina web e naturalmente il nostro Giulio.
Eccolo qua.
Giulio, eccolo qua.
Tante belle sorprese per mercoledì prossimo, nuovo ospite, nuove sorprese, nuovi pezzi, nuova musica. Nel frattempo vi saluto anch'io e nuovamente Jet Set del nostro amico Lorenzo Giommetti.
Grazie Lorenzo.
Grazie Lorenzo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao dalla strana coppia.
A mercoledì prossimo. Ciao.